Allora, per l'orazione di questa mattina possiamo cominciare dal Vangelo del giorno. In questi giorni dell'inizio dell'anno si legge il Vangelo di San Marco passo dopo passo, no? E siamo dentro al racconto dei primi giorni di Gesù a Cafarnao, attorno al lago di Genezaret. E oggi leggiamo questo passo, il capitolo quarto, versetto 35-41. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Se noi pensiamo alla barca di Gesù come a una immagine della vita di ciascuno di noi, questa barca è proprietà dei discepoli, non di alcuni di loro che facevano i pescatori, o anche, se volete, immagine della Chiesa. Allora è molto bello questo verbo che usa San Marco: lo presero con sé, no? Prendono con sé Gesù, cioè Gesù che guida questo gruppo di discepoli, che indica che cosa conviene fare. Venuta la sera, dice: passiamo l'altra riva. Ma forse adesso non so in che riva erano. Adesso, quando si va sul lago, se non altro nella zona di Cafarnao oggi, quello che colpisce è che, da un lato, colpisce il fatto che Cafarnao è distrutta, cioè nel senso non è. Ci sono gli scavi, no? E fanno vedere la sinagoga, la casa di Pietro e altre case. E fra l'altro in quel momento si può ricordare che Gesù a un certo punto anche lanciò una maledizione su Cafarnao e anche su altre città che non avevano accolto come avrebbero potuto la sua parola. E in effetti queste città adesso non esistono più. E poi l'altra cosa che colpisce è che sulla riva di fronte non ci sono paesi, città. Poi, andando più avanti, si può anche fare con la barca sul lago, si trova Tiberiade, che invece è una città così viva e turistica. Quindi io in questo momento non so di che riva parla, però è un'iniziativa di Gesù. Lui sempre rilancia, è tipico anche di questi giorni che passa in questa Cafarnao, e che anche il primo giorno diceva: andiamo da un'altra parte, non andiamo altrove, perché per questo sono venuto. Quindi c'è un desiderio di Gesù di ampliare questo lavoro che sta facendo. Quindi passiamo all'altra riva. Allora i discepoli obbediscono e gli dedicano, cioè gli prestano la barca, lo prendono con sé, e dice San Marco: così com'era. Non sappiamo cosa voglia dire, forse senza le cose che ha lasciato a casa, che potevano servire per la notte o per il viaggio, cioè così com'era, no? Scende la notte senza provviste, che so. C'erano anche altre barche con lui. quindi diversi altri, non una sola barca, ma possiamo pensare alla barca di Pietro, di Andrea, quella di Giacomo, di Giovanni e anche altre. Forse loro stessi avevano più barche. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestra, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: Taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: Perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore. E si dicevano l'un l'altro: Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Allora a noi colpisce questo, che tu Gesù, intanto che tu abbia questa serenità, questa pace interiore. Mi ricordo che un autore che scrisse un libro su Gesù, il famoso Gesù il Cristo di Carl Adam, no? Che è un libro degli anni 30, no? Che però fu ripubblicato sì, quando ero al liceo, quindi leggendolo mi colpiva nella sua descrizione dell'umanità di Cristo, questo passaggio lo interpretava come un segno di un grande equilibrio psicologico, no? Questo sonno profondo, nonostante la tempesta e l'acqua che entrano. E noi possiamo anche pensare, Gesù, ti addormenti anche perché sei molto stanco, no? Tutto il giorno hai lavorato, ti sei dedicato alle persone, hai parlato, insomma, hai guarito, no? Uno per uno, tutti quelli che ti hanno portato, e quindi c'è anche stanchezza. Allora, è molto commovente per noi vedere questa umanità di Gesù pienamente simile alla nostra, anzi uguale, proprio uguale, non simile, uguale. Quindi Gesù che si stanca, Gesù che si addormenta lungo un viaggio, no? In quel momento non deve essere lui a guidare la barca o a remare o a issare le vele, che so. E quindi si può rilassare. Nel Vangelo di San Marco c'è anche questo ricordo visivo, no? Di dove sta Gesù, sta a poppa, c'è un cuscino, no? E dormiva. Quindi c'è questa umanità di Cristo, così non solo vicina alla nostra, ma proprio uguale, però attraverso la quale noi possiamo arrivare al mistero, perché subito dopo invece si comporta da uomo che è anche Dio, perché comanda al vento e al mare, no? Dandogli del tu. Proprio come torna in mente quelle frasi invece dell'inizio della Bibbia, quando si racconta di Dio che creò il mare, no? E quindi è come colui che ha il potere, no? Sul mare, sul vento. E poi di nuovo ancora subito dopo, proprio dopo che ha calmato il mare e il vento, taci, calmati. Il vento cessò, ci fu grande bonaccia. Disse loro: perché avete paura, non avete ancora fede? L'invito a non aver paura, non abbiate paura. Quante volte su quel lago, ecco, il Signore Gesù invita i suoi discepoli che stanno sulla barca a non avere paura. Un'altra volta è quando si avvicina a loro, camminando sulle acque, no? E temono che sia un fantasma. Noi possiamo pensare insieme con tante generazioni di credenti che questo invito tuo Gesù sia in modo particolare rivolto a questi tuoi apostoli, discepoli, che di lì a poco avrebbero dovuto, ecco, portare la fede in tutto il mondo e anche essere le colonne della Chiesa. E allora questa barca, come la Chiesa, può passare attraverso tante vicende, tante tempeste della storia, no? E allora Gesù dice a loro di non avere paura. E noi pensiamo alla nostra vita e ci è di grande conforto pensare che la nostra vita, la nostra E beh, la vita di ciascuno di noi, poi la vita della nostra famiglia, della nostra casa, di tutta l'opera, ecco, e di tutta la Chiesa, sia guidata sempre da Gesù. Gesù è presente sulla barca, anche quando può sembrare che si addormenti, no? Cioè, che non risponda alla nostra preghiera. Invece è presente e guida sempre la barca, è lui che ci indica dove andare. Mi veniva in mente, leggendo questo Vangelo, che mi veniva in mente, diciamo, quello che è nella festa nella memoria di ieri, no? Abbiamo celebrato ieri Timoteo e Tito, no? Questi due discepoli di San Paolo. Nella messa si leggeva, si poteva leggere un pezzo della lettera a Timoteo, oppure un pezzo della seconda lettera a Timoteo, no? O della lettera a Tito, e così concentrandoci noi sulla seconda a Timoteo, che era la prima possibile lettura. Anche ieri mattina il Papa si è soffermato su questa lettera, e pensando soprattutto alla trasmissione della fede, no? Attraverso la nonna, la mamma, ma anche poi metteva in evidenza anche le sofferenze dell'apostolo di Timoteo, no? Che San Paolo ricorda, e anche di Paolo, no? E quindi si vedono nella vita di questi primi cristiani. Timoteo è stato mandato da Paolo, è molto vicino a Paolo, no? San Paolo lo cita in ben 7 lettere, no? Cita Timoteo come vicino a lui, come. Pensato che forse questo era il motivo per cui ieri, uno dei motivi, no? Per cui il Vangelo di ieri era quello in cui Gesù sceglie i 72 e li manda due a due, no? E quindi Timoteo insieme a Paolo, no? Hanno fatto tante cose insieme. E poi Paolo lo stabilisce come vescovo di Efeso. Ecco, però guardando queste lettere, anche altre espressioni della vita dei primi cristiani, si vede come ci sono problemi, no? Come la barca della Chiesa entra anche in grandi tempeste, no? Sia la barca, possiamo dire, personale di ciascuno di noi, sia appunto un un insieme di credenti che può essere come, ecco, la chiesa di Efeso o la chiesa, ecco, di Creta per Tito, no? Che era stato mandato da Paolo a sistemare, a guidare la chiesa di Creta. Rendo grazie, ecco, San Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù a Timoteo, figlio carissimo, grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù Signore nostro. E così come tu, Gesù, conforti i tuoi nel senso di dirgli non abbiate paura, no? Sono qua io. E non avete ancora fede, abbiate fede nel fatto che la barca la guido io e quindi uscirà da questa tempesta, no? Riuscirà ad arrivare sulla riva. In tanti episodi il Signore ha insegnato questo agli Apostoli proprio con questi fatti della vita che rimangono impressi, no? Ancora di più delle parole. Rendo grazie a Dio che io servo come i miei antenati con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno, mi tornano alla mente le tue lacrime. Ecco, vedete questo misterioso accenno, anche molto umano, molto bello, no? Mi tornano alla mente le tue lacrime. Sento la nostalgia di rivederti per essere pieno di gioia. È molto istruttivo per noi vedere che ci sono tanti sentimenti in San Paolo quando scrive a Timoteo, no? Ci mettiamo in quell'epoca in cui non era facile, non c'erano le facilità che abbiamo anche noi oggi di comunicare rapidamente, noi oggi, ma è una cosa degli ultimi anni, non, è una cosa abbastanza recente. Fino a alcuni decenni fa non era così, no? Adesso è facile ritrovare persone conosciute anche anticamente con i mezzi di comunicazione sociale, no? Con Facebook va e trova, insomma, i compagni di classe e risale, quindi può mandare un messaggio. Con una certa facilità a risalire, ecco, con i motori di ricerca, no? Con Google mette un nome e trova la mail e poi, insomma, ecco, oppure se abbiamo i telefoni scriviamo da una parte all'altra del mondo anche senza costo, no? O con poca spesa. Però allora noi ci mettiamo nel cuore di una persona che è lontano, lontano chilometri. E più avanti nella lettera a San Paolo lo prega di andarlo a trovare prima dell'inverno, perché nell'inverno non facevano viaggi in nave perché era pericoloso il mare, quindi da novembre che so ad aprile, no? E non si viaggiava, pensate, no? Allora in una lettera uno condensava tutto il suo cuore, no? E quando si metteva lì a scrivere, pensa all'amico, al discepolo, e la prima cosa che gli torna in mente sono le sue lacrime, le sue difficoltà, possiamo dire, le sue sofferenze, no? Sento la nostalgia, forse sono sofferenze personali, oppure nel predicare il Vangelo, no? Sento la nostalgia di rivederti per essere pieno di gioia. Mi ricordo infatti della tua schietta fede che ebbero anche tua nonna Lois e tua madre Eunice e che ora ne sono certo è anche in te. E lo incita a ravvivare il dono che ha ricevuto attraverso le mani di San Paolo, è il dono dell'ordinazione sacerdotale. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui, pensate. Quindi, a proposito della barca in mezzo al lago e della tempesta, no? Pensate allo stato d'animo dei primi cristiani, sono all'inizio della storia della Chiesa, sono nei primi decenni dopo Gesù e gli potrebbe venire paura, no? Perché San Paolo viene messo in carcere. San Pietro anche gli è successo e così, no? Non vergognarti, ecco, dai testimonianza, non vergognarti di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, non vergognarti di me che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati, ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Quindi loro vedete, sono molto consapevoli che la vocazione è un dono di Dio, no, che non si basa sulle nostre capacità, è un dono previo, è un dono di predilezione. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. E poi nell'arco della lettera vengono fuori altri problemi, no, della Chiesa. Per esempio, quando San Paolo gli dà gli dice che è per il Vangelo che lui soffre, no? E questa è la causa dei mali che soffre, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l'amore che sono in Cristo Gesù. Custodisci mediante lo Spirito Santo che abita in noi il bene prezioso che ti è stato affidato. E quindi lo incoraggia a mettere la fede in Cristo Gesù. Ecco, ricordiamoci di quella barca. Guardare Cristo che magari sta dormendo, ma sapere che è con noi e che lo possiamo svegliare. E lui, prima o poi, ecco, può placare il vento e ci dice di fidarci di lui, no? Tu sai che tutti quelli dell'Asia, tra i quali Figelo ed Ermogene, sono nomi che non sono più tanto, no, tra noi di moda, mi hanno abbandonato. Forse anche per questo, no? Perché sono molto esemplari, e quindi a chi viene in mente di chiamare un figlio Figelo o Ermogene, no? Che hanno abbandonato San Paolo. E il Signore quindi conceda, invece ci sono casi negativi, casi positivi, no? Il Signore conceda misericordia alla famiglia di Onesiforo, però anche lui, insomma, non è che lo chiamiamo i figli Onesiforo, però lui invece si è comportato bene perché egli mi ha più volte confortato e non si è vergognato delle mie catene. Anzi, è venuto a Roma, mi ha cercato con premura finché non mi ha trovato. Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso Dio in quel giorno. E quanti servizi egli abbia reso a Efeso, tu lo sai meglio di me. È uno della comunità di Efeso che quindi Timoteo conosce bene. E tu, figlio mio, attingi forza dalla grazia che è in Cristo Gesù. Le cose che hai udito da me davanti a molti testimoni, trasmettile a persone fidate, le quali a loro volta siano in grado di insegnare agli altri. E e come un buon soldato di Gesù Cristo soffri insieme con me, e così via, no? E poi andando avanti gli dà altri insegnamenti, e alla fine, quando gli chiede le ultime cose concrete, no? Cerca di venire presto da me perché Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso, venendo portami il mantello che ho lasciato a Troade in casa di Carpo. Anche questo è consolante per chi si dimentica le cose, eh? Cioè, una dimenticanza del mantello è rimasta. Io forse non mi sarei dimenticato proprio il mantello. Perché sono delle priorità nelle cose da portare, no? Le cose per custodirsi dal freddo sono importanti. E i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro il fabbro mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui perché si è accanito contro la nostra predicazione. Come vedete, abbiamo saltato tutta la parte degli errori dottrinali, no? E sono le vicende personali, cose belle, cose brutte, cose consolanti, cose difficili. Così era la vita dei primi cristiani, così anche la vita della Chiesa oggi. E la barca di Gesù che passa attraverso le tempeste, però. Abbiamo la fede che è così, no? Che Gesù è presente sulla barca e noi guardiamo a Lui, abbiamo fede in Lui, lo svegliamo, ecco la nostra orazione, nella nostra messa ci afferriamo a Lui e gli chiediamo che ci aiuti giorno dopo giorno a portare la nostra barca verso la riva, no? E che dia pace alla Chiesa, che dia serenità al mondo.